leggiamo nell'Apocalisse, capitolo 1, il versetto 18 di questo passo. Io sono il primo e l'ultimo, e il vivente, e fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Vogliamo ancora una volta parlare del vivente, di Gesù. Sappiamo che molti, in molti luoghi e attraverso il tempo hanno cercato di presentare Gesù. E gli uomini hanno ascoltato le più diverse presentazioni, e le presentazioni erano sempre corrispondenti al pensiero, al concetto, all'idea che i presentatori avevano di Gesù. Abbiamo notato attraverso la lettura e lo studio della parola di Dio che anche all'epoca che Gesù viveva in carne esercitava il suo ministero nelle contrade della Palestina, c'erano le più diverse idee intorno a lui, i più differenti concetti, e coloro che parlavano di lui lo presentavano in relazione a quello che pensavano della sua persona, della sua attività, della sua parola. Abbiamo fatto spesso delle distinzioni, le distinzioni dei nemici e degli amici. Abbiamo noi distinto in quelle che erano le loro distinzioni. E i nemici si esprimevano nei confronti di Gesù in maniera assolutamente negativa. Parlavano di lui come di un mangiatore e bevitore, un amico dei pubblicani e delle meretrici. Ricordiamo che persino i sacerdoti, nel presentarsi davanti a Pilato, dissero: se non fosse stato malfattore non te lo avremmo dato nelle mani. Lo presentarono come un seduttore, come un impostore. Qualche volta poi abbiamo individuato, almeno così ci è sembrato di fare, la presentazione degli amici, di coloro che parlavano di Gesù come di Elia che doveva venire, di Geremia, di uno dei profeti, di Giovanni Battista risorto dai morti. Abbiamo poi tante volte sottolineato invece la presentazione fatta dai suoi discepoli, che hanno parlato di lui come del Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente. In realtà non possiamo assolutamente classificare queste presentazioni in tre maniere diverse. Dobbiamo sempre classificarle in due modi distinti e separati. Tutti coloro che non lo hanno riconosciuto come il figlio di Dio e non lo hanno presentato come il figlio di Dio hanno assunto verso di lui una posizione negativa, anche se hanno detto che era Geremia, anche se hanno detto che era Elia o Giovanni Battista. Sembravano degli apprezzamenti favorevoli, delle presentazioni in un certo senso lusinghiere e positive, ma in realtà non corrispondevano alla personalità del figliuolo di Dio. Soltanto coloro che lo hanno riconosciuto e in seguito lo hanno proclamato, lo hanno presentato come il figliuolo dell'Iddio vivente, hanno realizzato la benedizione della sua persona e del suo ministero. E infatti a Pietro, che a nome di tutti aveva detto: tu sei il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente, Gesù disse: tu sei beato, Simone, figliuolo di Giove. Sei beato, Sei beato perché non la carne o il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ma sei beato perché tu puoi realizzare gli effetti benefici di questa rivelazione, di questo riconoscimento. Beato, beato, perché hai affermato che sono il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente. E in seguito Pietro sarà beato perché predicherà questo nome, proclamerà il figliuolo di Dio, salvatore del mondo, dopo averlo proclamato come il Messia, il salvatore del popolo di Israele. Una presentazione brillante, ma io credo che la migliore delle presentazioni, la più luminosa, la più efficace, è quella fatta da Gesù stesso. Egli si presenta, egli si dichiara, egli si fa conoscere, e la sua espressione è particolarmente significativa, capace di illuminare ogni coscienza, di operare in ogni cuore, di produrre vita in ogni anima desiderosa della sua benedizione. Come si presenta Gesù? Io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Presentazione mirabile che vogliamo non solo ricevere, ma far nostra perché divenga il nostro messaggio e la nostra testimonianza. A coloro che accostiamo e ai quali parliamo dell'Evangelo vogliamo continuamente presentare un Gesù non descritto con le nostre abili parole, non rappresentato secondo cari uno schema o un determinato profilo che possa corrispondere alle esigenze di una cultura religiosa, ma vogliamo presentare Gesù con le sue stesse parole, come il vivente, colui che fu morto ma è tornato in vita per essere vivente nei secoli dei secoli. Gloria al nome del Signore. Questa presentazione, prima di tutto, possiamo dire che dissipa ogni equivoco, libera il terreno da ogni incertezza, specialmente ai nostri giorni, in questa nostra generazione e in questo nostro secolo, che è tornato a parlare di Gesù con insistenza. Io credo che oggi si parla del figliuolo di Dio con maggiore insistenza di quanto non si sia fatto nei secoli precedenti. Io credo che il numero di coloro che guardano a Gesù, lo prendono come punto di riferimento e in qualunque maniera parlano di Lui, è aumentato e ha aumentato notevolmente. Ma sappiamo come anche ai nostri giorni si parla di Gesù. Possiamo proprio assomigliare molti e molti, anzi purtroppo la maggioranza, la stragrande maggioranza, a coloro che parlavano di Gesù come di Giovanni Battista risuscitato dai morti, a coloro che parlavano di Gesù come di Elia che doveva venire, a coloro che parlavano di Gesù come di Geremia o uno dei profeti. No, non si servono di questi nomi, queste parole, ma noi possiamo stabilire proprio un parallelo e dire che in fondo mantengono la stessa posizione. Sembrano parlare di Gesù in senso positivo, in maniera favorevole, ma in realtà non guardano a Lui come al Figlio di Dio venuto del mondo per essere il Salvatore, il Redentore di tutte le genti, ma guardano a Lui come un grande idealista, guardano a Lui come a colui che ha usato potenza taumaturgica, a colui che si è espresso con potenza di esorcista. In parole più semplici, quanti parlano di Gesù come di colui che era capace di guarire gli ammalati, colui che era capace di liberare gli indemoniati. O molti parlano di Gesù come di colui che è venuto per insegnare una morale, e anzi su questo punto sappiamo che tanti e tanti e tanti si accalorano in questi giorni, perché vogliono proclamare la morale cristiana, vogliono insegnare la morale cristiana. E ovviamente per fare tutto questo si riferiscono a Gesù come al grande moralista. È venuto fra gli uomini, in mezzo agli uomini, per insegnare quello che gli uomini non sapevano, non conoscevano. La dottrina cristiana ha rivoluzionato tutte le dottrine, l'ideale cristiano ha sovrastato tutti gli ideali, la parola dell'amore, della concordia, della fraternità, la parola dell'onestà, della rettitudine. Questa è la morale cristiana e Gesù l'ha insegnata, e noi dobbiamo ascoltare questo grande moralista, dobbiamo essere sensibili alla sua parola, pronti a ricevere, a far risuonare dentro di noi quella voce che disciplina la nostra vita, che addrizza i nostri passi nel sentiero del bene. Qualcuno aggiunge: non soltanto è stato il grande moralista con la sua parola, con la sua dottrina, ma anche con l'esempio della sua vita. Sì, Gesù è venuto fra noi per stare con noi, affinché riguardando a Lui possiamo avere un esempio luminoso, confrontare i nostri comportamenti con i Suoi comportamenti, la nostra vita con la Sua vita, ed imparare tutto quello che c'è da imparare nei nostri rapporti umani, nelle nostre relazioni con la società. Il grande esempio. E sappiamo che molti e molti presentano Gesù come il grande iniziato, colui cioè che è venuto a fondare una nuova religione. È vero, c'erano già tante religioni ai suoi giorni, ma tutte le religioni erano carenti, in ogni religione mancava qualche cosa, egli è venuto a fondare una nuova religione, una religione perfetta, una religione corrispondente alle autentiche esigenze del genere umano, una religione che dia tutto agli uomini, tutto nel tempo, tutto anche per una speranza e per una fede. Sono presentazioni, e ci sono degli uomini abili nel presentare Gesù e nel presentare come il guaritore, nel presentare come il liberatore, nel presentare come il moralista, nel presentare come l'esempio luminoso. Ma tutti questi dimenticano che egli fu morto. Egli fu morto. Se Gesù doveva venire solo per far miracoli e guarire gli ammalati, non doveva morire, non c'era nessuna necessità della sua morte. Egli è andato attorno a fare il bene e poteva continuare a vivere per percorrere tutte le strade della Palestina, raggiungere anche i villaggi che non aveva mai raggiunte, le località dove non era mai arrivato. In Palestina c'erano ancora tanti ammalati, tanti ciechi, tanti lebbrosi, tanti paralitici. Gesù poteva prolungare la sua vita, continuare questo servizio, l'esercizio di questo ministero taumaturgico per guarire. Non doveva necessariamente morire. E se Gesù doveva semplicemente liberare gli indemoniati, non doveva andare al Golgota, non doveva offrire la sua vita al legno ignominioso della croce. Egli poteva continuare a liberare gli indemoniati, egli poteva continuare ad esercitare la sua autorità e la sua potenza per avvilire gli spiriti del male e liberare tutti coloro che ne erano posseduti. E possiamo dire la medesima cosa al riguardo, cari, del Gesù moralista, del Gesù esempio, del Gesù fondatore di una religione. E possiamo parlare con autorità: Maometto non ha avuto bisogno di morire per fondare la sua religione. Egli è morto, ma la sua morte è stata completamente indipendente dall'azione compiuta per fondare l'islamismo. Buddha non ha avuto nessuna necessità di morire per fondare la sua religione. E Gesù non aveva bisogno di morire per fondare una religione, non aveva bisogno di morire per essere un moralista, non aveva bisogno di morire per essere un esempio agli uomini e a tutti gli uomini. E io, cari, poteva fare tutte queste cose pur vivendo completamente una vita umana secondo gli schemi comuni a tutti gli uomini. Ma egli è morto e si presenta come colui che fu morto. Egli è morto perché doveva fare qualche cosa che andasse molto al di là di una morale soltanto, molto al di là di una guarigione degli ammalati, di una liberazione degli indemoniati. Egli doveva fare qualche cosa che andasse molto al di là dal fondare semplicemente una religione. L'apostolo Paolo ci ricorda in una delle sue epistole che tutti erano morti, tutti erano morti. Egli parla del genere umano. In un altro punto si esprime con maggiore enfasi, direi con maggiore potenza, almeno con maggiore potenza per raggiungere l'intelletto. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma pensiamo alle parole dell'apostolo: tutti erano morti. Paolo si riferisce a tutti coloro che vivevano ai suoi giorni, ma si riferisce anche a tutti coloro che successivamente sarebbero nati, avrebbero fatto parte del genere umano, della grande famiglia umana, una famiglia di morti. E Gesù è morto per tutti coloro che erano morti. Le parole dell'apostolo, infatti, possiamo citarle per intero, dicono testualmente: egli è morto per tutti perché tutti erano morti. Era necessaria la sua morte, era necessario il suo sacrificio, era necessario l'olocausto consumato al Calvario, perché uno doveva morire e doveva morire per tutti, doveva morire per tutti per prendere il posto di tutti. E se noi ci riferiamo essenzialmente a quella che è la vera morte, cioè la separazione da Dio, la morte conseguente al peccato, la condanna eterna, esprimiamoci pure in termini biblici, dobbiamo dire che quella condanna, proprio quella condanna che pesava sopra di noi, quella condanna, cari, che noi non potevamo assolutamente allontanare con le nostre capacità, con la nostra religione, con la nostra morale, con la nostra cultura, doveva essere presa da uno disposto a morire al posto nostro, a prendere proprio, cari, quel posto che aspettava noi. Abbiamo anche ricordato recentemente la meccanica di questa sostituzione, di questo sacrificio vicario, quando abbiamo parlato di quel Barabba, quel criminale che doveva essere inchiodato sul legno della croce. C'erano tre croci ed erano pronte per tre criminali, ma proprio la croce di mezzo doveva essere occupata da Barabba. Il suo nome, significativo in una maniera particolare, ci dice, ci autorizza a dire che in lui era simboleggiata tutta l'umanità. Barabba, il figlio del padre, doveva prendere il suo posto su quel legno infamante per espiare le sue colpe. Una sentenza doveva essere eseguita ed era una sentenza giusta. Ma noi sappiamo che quella croce non è stata occupata da Barabba. Quella croce è stata occupata dal corpo immacolato e purissimo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il nostro Salvatore. Che cosa ne è conseguito? Che Barabba ha acquistato la libertà, che Barabba non ha espiato le sue colpe, che Barabba, in altri termini, in termini squisitamente giuridici, è stato assolto, ha potuto riacquistare la sua personalità di uomo libero. E noi non vogliamo tanto analizzare ed approfondire l'aspetto storico di questo episodio, quanto vogliamo comprendere bene, da un punto di vista tipologico, la lezione che esso esprime. Se in quel Barabba noi vediamo tutti gli uomini e ognuno di noi, e quindi vediamo proprio il nostro nome, la nostra persona, noi possiamo arrivare alla ovvia conclusione che Gesù doveva morire per me, dico io, per te puoi dire tu, per te puoi dire anche tu, fratello. Doveva prendere il mio posto, il tuo posto, il nostro posto al legno del Calvario. Tutti erano morti. Egli è morto per tutti perché tutti erano morti. ha preso il nostro posto, e una volta che ha preso il nostro posto, come conseguenza naturale, possiamo proprio dire, naturalmente naturale da un punto di vista altamente spirituale, ci ha offerto il suo posto, ha preso le nostre iniquità, i nostri peccati, le nostre colpe e la nostra condanna, e ci ha offerto la sua giustizia, la sua santità, la sua purità e la sua gloria. Ma perché tutto questo avvenisse, egli doveva morire. E doveva morire anche per scendere proprio nell'Ades, come ci viene ricordato nel nostro testo, nel soggiorno dei morti. Ed egli è sceso nella tomba. Il suo corpo è stato deposto dalla croce e non c'era più vita in quel corpo. Morto come ogni morto, egli è sceso nel sepolcro. Ma cari nel Signore, dobbiamo ricordarci che egli fu morto, ma è tornato in vita. Anzi, egli fu morto proprio per scendere nell'Ades e spezzare le catene della morte e rompere la potenza del sepolcro nella resurrezione. Se la morte è stata vinta perché Gesù è morto. Se Gesù non moriva, la morte ancora regnava e trionfava. Ma Gesù è morto e in potenza la morte è stata avvilita, perché Gesù, che è sceso nell'Ades, ha vinto tutte le potenze dell'inferno e della morte. Io fui morto, gloria al nome del Signore, ma sono il vivente, sono il vivente. Dobbiamo proprio parlare in questo modo, esprimerci in questa maniera anche in questo momento. Nel presentare Gesù vogliamo presentarlo così come egli stesso si presenta, il vivente. È un grande insegnamento anche per la Chiesa. Qualche volta siamo tentati anche noi a fare della teologia, della filosofia, siamo tentati anche noi a fare leva sopra le teorie religiose, sopra la polemica, sopra la controversia. Presentiamo la denominazione, presentiamo il credo, presentiamo determinati punti teologici, certe verità dottrinali. Perché? Appunto perché vogliamo in ultima analisi presentare un'associazione, una denominazione. Ma noi non solo non dobbiamo presentare una filosofia, una teologia, un credo, dei sacramenti, una liturgia, una denominazione, ma non dobbiamo presentare neanche, mi sia permesso di ripetermi, una religione nel senso almeno che si dà a questa parola, nel senso corrente di questo termine. Noi dobbiamo continuare a presentare una persona, Gesù Cristo, e a presentarla proprio come Lui si presenta, come il vivente. Gloria al nome del Signore. Voi sapete che il nome di Dio può essere anche tradotto colui che si manifestò, colui che si manifesta, colui che si manifesterà. E in un certo senso anche il nome di Gesù può essere tradotto in questo modo. E può essere tradotto in questo modo, cari, appoggiandolo anche su questa parola che ci ricorda che egli è il vivente, sempre lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Non colui che è stato vivo ma poi è morto, ma colui che è risuscitato dai morti ed è vivente per la Chiesa, è vivente per il suo popolo, è vivente per ogni discepolo e per ogni credente. Ma se è vivente per tutti, e noi dobbiamo presentarlo come il vivente a tutti coloro che ci ascoltano, che odono il nostro messaggio e ricevono la nostra testimonianza. La conclusione delle nostre parole dovrebbe essere sempre la stessa: Gesù è pronto a manifestarsi nella vostra vita come si è manifestato nella nostra vita. È pronto ad operare l'opera della sua grazia in voi come l'ha operata in noi. Le meraviglie che ha compiuto a nostro favore è pronto a compierle anche a favore dell'anima vostra. Perché egli non è morto, è vivente. Vivente per udire la preghiera, ricevere l'invocazione, esaudire il grido dell'anima, rispondere a chi si volge a Lui e si volge a Lui in fede, manifestarsi verso quanti desiderano la verità, la conoscenza di Dio. E d'altronde abbiamo la nostra testimonianza che parla, ma noi vogliamo soprattutto farci forte dell'autorità della parola di Dio e ricordare che quel Cristo che è stato in carne fra gli uomini, ha chiamato i suoi discepoli, ha costituito gli apostoli, ha fondato la Chiesa, ha continuato ad operare nella medesima maniera anche dopo la sua ascensione, quando non era più in carne nel seno della Chiesa, non camminava più in un corpo umano per le strade della Palestina, veniva soltanto proclamato, annunziato da quanti avevano ricevuto il suo messaggio ed erano stati chiamati e costituiti per testimoniare di Lui. Ma Gesù operava esattamente nella medesima maniera. Potremmo citare tanti e tanti passi della Scrittura, ma vorrei servirmi di una testimonianza, come di una testimonianza emblematica che in fondo ne racchiude tanti, quella della conversione di Saulo da Tarso, il persecutore della Chiesa cristiana, l'uomo che si era accanito con tutte le sue energie per dissipare la dottrina cristiana e quindi la Chiesa cristiana, ma che evidentemente era stato posto già in crisi da tante cose che aveva veduto ed udito da parte dei cristiani nel mezzo dei cristiani. Ricordiamoci che Saulo da Tarso era stato spettatore del martirio di Stefano, dell'uccisione del primo servo di Dio, cari nel Signore, che ha incontrato il martirio. E io credo che anche Saulo da Tarso abbia veduto qualche cosa in quella circostanza. Abbiamo detto recentemente che se il viso di Stefano era trasfigurato quando stava di fronte al Sinedrio e parlava con i suoi giudici, non doveva essere meno trasfigurato quando cadeva martire sotto le pietre di coloro che lo lapidavano. E Saulo era lì. Forse ha udito le parole di Stefano, quelle meravigliose parole di intercessione, Signore, non imputare loro questo peccato, e poi quelle o cari con le quali si è accomiatato dalla vita, Signor Gesù, ricevi il mio spirito, gloria al nome del Signore. E chissà quante volte in contatto con i cristiani si è reso conto che parlavano di un Gesù vivente, che adoravano un Signore che si manifestava, che avevano delle risposte sensibili e concrete alle loro preghiere. Quante volte si è reso conto che la loro fede era viva perché il loro Signore era vivo. Ebbene, quel Saulo da Tarso che fu raggiunto dalla luce sulla via di Damasco, che udì una voce provenire dal cielo e indirizzato proprio a lui, successivamente, dopo la sua conversione, poteva affermare che il Signor Gesù era apparso a lui esattamente come era apparso a coloro che lo avevano veduto dopo la resurrezione. Quel Saulo da Tarso poteva rendere testimonianza di aver incontrato lo stesso Signore e aver ricevuto da Lui le medesime cose, come se fosse stato con Lui quando era in carne, quando era vivente in mezzo dei discepoli. E infatti, parlando proprio della dottrina cristiana e del messaggio che egli predicava, l'apostolo Paolo diceva: io l'ho ricevuto direttamente dal Signor Gesù, non sono stato ammaestrato da una scuola biblica, da una facoltà di teologia, non ho avuto neanche contatto con coloro che prima di me hanno avuto una relazione personale con il Maestro, io ho ricevuto tutto direttamente dal Signor Gesù. E dopo un lungo periodo di tempo ho sentito il bisogno di avere un incontro con gli apostoli del Signore, anzi con quelli che fra gli apostoli erano considerati i maggiori, per fare un confronto, un esame che mi avesse dato la possibilità di accertare me stesso intorno al mio messaggio, intorno alla mia dottrina, intorno alla mia predicazione. Ma ho potuto constatare che quelli che erano stati con Gesù in carne, che per 3 anni lo avevano seguito, lo avevano ascoltato, lo avevano veduto, lo avevano toccato, avevano mangiato con lui, non mi aggiunsero nulla. A quello che io possedevo non mancava proprio niente. Il vivente che era stato con loro era stato con me ed è con me e continua ad essere con me. Anche quando tutti mi abbandonano e mi hanno abbandonato, il Signore è sempre con me, il vivente. No, non predichiamo una denominazione, non presentiamo un'associazione religiosa, neppure un credo, una teologia. Noi presentiamo una persona, ma ci teniamo a sottolineare questa eterna, infinita, divina verità, che questa persona non è una persona del passato, una grande personalità che noi siamo obbligati soltanto ad ammirare, ma ad ammirare a una grande distanza, perché il tempo ha scavato un abisso, un solco tra noi e questa persona. No, noi parliamo, predichiamo di una persona vivente, presentiamo un Gesù che in questo momento è anche in mezzo di noi, pronto a manifestarsi con potenza nella vita di tutti coloro che desiderano realmente, sinceramente incontrarlo. Egli può in un istante solo fare per ognuno tutto quello che ha fatto sempre per tutti coloro che lo hanno invocato. Non è affatto vero che il cristianesimo ha subito una deformazione o una compressione in conseguenza dei secoli o con l'evolversi della società. Non è affatto vero, perché il cristianesimo è Gesù Cristo, il vivente, colui che è morto ma è tornato in vita per essere vivente nei secoli dei secoli. Le cose degli uomini, anche le più grandi, le più maestose, i nomi degli uomini, i più illustri e più brillanti, vengono coperti dalla patina del tempo. Le teorie vengono modificate, addirittura distrutte. La gloria si offusca, le cose si modificano, ma questo è in relazione alle cose del mondo e degli uomini, ma in relazione alla grazia di Dio non c'è nessun mutamento, perché noi predichiamo Gesù Cristo, il vivente. C'è qualcuno che in questa sera vuole avere un incontro con Gesù? Non con noi, non con la nostra dottrina, non con la nostra denominazione, ma un incontro personale con Gesù, proprio un incontro che sia identico a quello avuto da Saulo, da Tarso, o andando anche più indietro, a quello avuto dagli apostoli, da coloro che furono chiamati mentre erano intenti al loro lavoro sulle sponde del Mar della Galilea, un incontro simile a quello realizzato da Pietro, da Andrea, da Giacomo, da Giovanni, da tutti gli altri. Voi potete avere proprio questo incontro, perché Gesù si presenta da solo, si dichiara chi egli è, il vivente per tutti. È il vivente anche per voi. C'è qualcuno che vuole un incontro con Gesù? Vuole riceverlo nella propria vita? Vuole accettarlo nel proprio cuore? Vuole costituirlo Redentore e Salvatore della sua anima? Noi desideriamo pregare per questo amico, per questo fratello, per questa sorella. Se tu alzi la tua mano, io pregherò per te. Iddio ti benedica, Iddio ti benedica. C'è qualcuno che vuole accettare Gesù? Iddio ti benedica. C'è qualcun altro? Iddio ti benedica. c'è qualche altro Iddio ti benedica, Iddio ti benedica, qualcuno che non ha mai accettato Gesù e in questa sera vuole avere un vero incontro con Lui, realizzare la sua presenza nel cuore, la sua sensibile benedizione nell'anima, alza la tua mano e io pregherò per te. Non per vedere la tua mano, ma perché tu possa fare un gesto di decisione davanti alla presenza del Signore. C'è ancora qualcuno? Iddio ti benedica. Iddio ti benedica.